Le 10:02 in questo istante, buongiorno e benvenuti a Mille Voci, le mille voci degli animali. Io sono Lara Montagna, siete in diretta su Rete 1 ma anche in televisione su RSI La 2. E oggi di chi parliamo? Beh, parliamo dell'animale dell'anno eletto da Pronatura per questo 2026, il riccio. Lo facciamo perché questo è il periodo in cui si risveglia dal letargo e avere informazioni utili su di lui, beh, a parte che forse letargo non è nemmeno il termine più corretto, si può parlare di ibernazione, però ecco, diciamo che tutti lo conoscono come il letargo, questo periodo in cui va sotto terra, si ripara dal freddo e passa i mesi più freddi, appunto, per risvegliarsi in questo momento. E dicevo, avere informazioni utili su di lui può aiutarci a proteggerlo, essendo lui sempre più minacciato in Svizzera e potenzialmente minacciato per l'esattezza. Con noi ci sarà Marco Colombo, naturalista e fotografo, divulgatore scientifico, ma non solo, arriverà a trovarci anche Serena Britos, biologa e antropologa, responsabile della sede di Bellinzona di Pronatura. Da questa settimana Mille Voci prosegue anche dopo le 11, ma ancora non vi dico di chi parleremo e con chi parleremo, almeno rimane un po' una sorpresa. Una canzone e poi c'è Marco Colombo in diretta con noi per raccontarci tutto, ma proprio tutto, sul riccio. Marco Colombo, buongiorno e benvenuto in diretta su Rete 1.
Oh, buongiorno a tutte e a tutti e grazie, è sempre un piacere essere qui con voi.
È un piacere per noi averti e poter parlare con te, che sei naturalista, fotografo, divulgatore scientifico, e quindi penso tu abbia già raccontato più e più volte del riccio. Io direi di sfruttare la tua conoscenza per fare un primo identikit del riccio, perché è vero, tutti l'abbiamo visto, purtroppo. Forse sono più le volte che li abbiamo visti schiacciati a bordo strada, piuttosto che vivi e vegeti nei nostri giardini. Però partiamo un po' da questa carta di conoscenza del riccio. Sono dei mammiferi, classe mammifero.
I ricci sono dei mammiferi e in particolare sono insettivori. Questo è proprio un termine legato alla classificazione più che alla dieta, e poi ovviamente loro poi mangiano anche tanti insetti, però diciamo che fanno parte di un gruppo in cui prima erano inseriti anche toporagni, talpe e così via, adesso li hanno separati. Però diciamo che sono degli animali molto particolari perché hanno una conformazione del cranio e una dentatura che non si trova in altri gruppi.
Dove lo possiamo trovare? Cioè, se dovessimo geolocalizzarlo nel mondo, possiamo parlare solo di Europa?
No, dipende tanto dalla specie, perché esistono diverse specie di ricci. Per esempio c'è anche il riccio africano, che è collocato nell'Africa settentrionale, praticamente in zone predesertiche. Però il riccio europeo, quello che è presente in Svizzera, in Italia, in Francia, in queste aree, insomma, arriva fino ai Balcani, dove poi viene sostituito da un riccio orientale che è presente per esempio in Grecia e che differisce per poche caratteristiche. Diciamo che comunque si somigliano molto. Il corpo è abbastanza tondeggiante, lungo più di 20 centimetri negli adulti e ricoperto interamente di aculei sul dorso, che sono semplicemente dei peli modificati e che servono ovviamente alla difesa nei confronti dei predatori.
Caspita, però si sono modificati bene questi peli per diventare aculei, da pelo ad aculeo, sì. In quanti migliaia di anni?
È molto molto di più di migliaia di anni probabilmente, però i peli rigidi che poi si sono ispessiti nel corso delle generazioni, sono diventati questi aculei, funzionano veramente bene, perché se vai a pensare alla possibilità di espugnare la fortezza del riccio appallottolato, sono pochi predatori in grado di farlo, insomma.
Quindi dicevamo, le sue dimensioni, diciamo dai 25 ai 27 centimetri, possono raggiungere il chilogrammo, raramente superano il chilogrammo. Marco, tu correggimi se sbaglio, io vado un po' a memoria per quanto concerne il riccio, per quelli che ho visto salvati al centro di cura per ricci di Maggia, e ci sono tutte le statistiche che dicono il riccio deve andare in letargo con un peso superiore a tot e deve risvegliarsi, naturalmente si risveglia abbastanza magro, ma poi deve prendere grammi per tornare in piena forma. Dicevi tu, dimensioni del riccio che rimangono più o meno simili in tutte le sue varianti, ma di sicuro quando si iberna, quando passa la sua fase, diciamo, dei mesi invernali, riesce a consumare pochissima energia. Questa è un po' una caratteristica del letargo o per il riccio, diciamo, ibernazione. La caratteristica è quella di andare, nascondersi, passare i mesi più difficili consumando il meno possibile.
È vero, hai ragione, perché se la dieta del riccio è costituita prevalentemente da chiocciole, lombrichi, insetti e così via, durante i mesi più freddi tutti questi animali non sono disponibili per essere mangiati. E quindi il riccio ha evoluto questa strategia per cui si mette in stand-by. Il termine più corretto per il riccio è l'ibernazione, non il letargo, perché nel caso del letargo il sonno è molto lungo per tutto l'inverno, profondo e senza interruzioni. Il letargo avviene nel ghiro, per esempio, o nella marmotta, mentre nel caso del riccio si dice ibernazione perché questo sonno può interrompersi nel caso in cui ci siano dei periodi più caldi e allora l'animale può riattivarsi. Per esempio, a me è capitato in Sardegna di trovarne attivi anche in dicembre e in gennaio, una zona più calda, e quindi ci possono essere degli invertebrati se fa caldo. Il problema è che questa diventa un po' una trappola per loro, perché se ci sono degli inverni molto caldi in cui però non c'è tanto da mangiare, loro si svegliano, si riattivano, aumentano il battito cardiaco, ricominciano ad andare in giro, ma poi non hanno da mangiare e quindi continuano a dimagrire sempre di più e poi deperiscono.
Beh, Marco, continuiamo a raccontare del riccio e soprattutto anche dei rischi legati al risveglio precoce, perché il clima è mite, questi animali lo sentono e quindi, appunto, può essere un rischio. La natura a volte, mi permetti di dire che è senza pietà? Puoi fare un commento alla mia frase?
Sì, sì, si può dire, perché la natura non ha né intenzione né direzione, la natura è. Quindi è un sistema che continua a rifinirsi, è come costruire un aereo mentre si sta già volando praticamente, no? Però sì, molti ricci con gli inverni più caldi ovviamente muoiono perché si svegliano prima del tempo e poi non trovano da mangiare, purtroppo.
E allora è confermata questa, diciamo, è confermata che la natura è senza pietà, e allora si vede che nel 99 Anna Oxa lo sapeva, eh? E ha scritto una canzone che si intitola proprio così. Oggi stiamo raccontando del riccio animale dell'anno eletto da ProNatura, riccio che si sta risvegliando con le temperature più miti, è pronto a uscire e quando arriva nei nostri giardini, beh, questo è un momento per lui davvero molto importante. Più tardi affronteremo anche la questione legata naturalmente agli attraversamenti pedonali del riccio, alla problematica che naturalmente lo colpisce, visto che anche gli anfibi in questo periodo stanno rischiando la pelle nell'attraversare le strade. Beh, anche il riccio ha questo problema. Con noi c'è Marco Colombo, fotografo, naturalista, divulgatore scientifico. Marco, dicevamo, risveglio che può essere precoce e quindi anche letale alle volte, risveglio che, se avviene alle giuste temperature, però porta il riccio a doversi attivare.
Esattamente, diciamo che sono molto più pericolosi gli inverni con temperature altalenanti rispetto a una primavera anticipata, perché la primavera anticipata fa sì che tutti i cicli vitali, anche degli insetti, siano comunque in qualche modo sincronizzati, mentre un periodo freddo, poi uno caldo, poi ritorna molto freddo, eccetera, questo diventa più pericoloso per il riccio. E a quel punto l'animale comincia a mangiare quello che trova, le chiocciole sono attive anche con temperature un po' più basse, per esempio, e quindi quando le trova le mastica proprio, quindi rompe il guscio e trovi in giro i gusci senza l'animale dentro. E poi, man mano che passa la stagione, larve di coleotteri e altri insetti, insomma, vengono ritrovati in maniera più facile. Così ricomincia a recuperare il peso che ha perso durante il suo sonno.
Ma io leggevo delle curiosità, in realtà ci sono, forse facciamo chiarezza perché a volte noi pensiamo di far bene, no? L'essere umano dice, beh, aiutiamoli gli animali, quindi per esempio cibiamo gli uccellini durante l'inverno e magari alle volte sbagliamo perché li cibiamo con del cibo sbagliato o li cibiamo quando non è necessario cibarli. La stessa cosa magari può avvenire, Marco, lo chiedo a te, con il riccio. Lo vediamo arrivare affamato e per aiutarlo pensiamo che sia una buona azione mettergli da mangiare. Ecco, che cosa eventualmente dargli e che cosa no, perché è molto molto importante non cibare gli animali selvatici se questo non è necessario.
Esatto, sì. Allora, qua bisogna seguire le indicazioni dei centri recupero più vicini a noi. Questo è il suggerimento fondamentale. Quindi non improvvisarsi, se non, soprattutto se non si sa come fare. Il problema è che spesso le persone pensano di sapere cosa è corretto, ma in realtà poi non lo è. Quindi comunque consultare i centri recupero è la cosa principale. E tendenzialmente gli animali più in difficoltà si trovano in autunno o in inverno, quando magari non hanno raggiunto ancora quel peso forma, diciamo così, per entrare in ibernazione, che deve essere sopra i 400-500 grammi, altrimenti non riescono a superare poi l'ibernazione perché non hanno abbastanza grasso. E quindi quando si trova un animale, per esempio, che va in giro di giorno, questo normalmente è un sintomo di qualcosa che va. E quindi può avere senso chiamare il CRAS e il centro recupero e sentire loro per avere delle indicazioni. Per quanto riguarda il cibo, abbiamo detto che sono degli insettivori, per cui normalmente loro non mangiano vegetali o verdure o frutta e altri cibi del genere. Diciamo, l'alimento più facilmente reperibile di cui loro si nutrono sono i croccantini per i gatti. Però anche qui bisogna vedere un po', insomma, io non metterei da mangiare tutte le sere fuori per il riccio senza un motivo valido. Mi è capitato, su indicazione di un centro recupero, di trovare un riccio che era sottopeso in novembre e quindi bisognava aiutarlo per guadagnare peso. E quindi in quel caso gli ho messo da mangiare fuori e lui poi ha guadagnato peso ed è andato in ibernazione tranquillamente.
Beh, e quindi è importante sempre conoscere chi arriva nei nostri giardini, perché dico giardini? È vero che il riccio è libero e quindi il riccio si muove e spazia dove vuole e naturalmente non ritiene il nostro giardino l'habitat migliore, ma noi possiamo in qualche modo però favorire anche la sua comparsa nei nostri giardini e ti chiedo perché noi dovremmo volere un riccio nel nostro giardino? La sua presenza equivale a qualcosa?
Sì, il riccio è un indicatore, un bioindicatore di ambienti ben conservati. Ovviamente può essere incontrato anche in zone urbane o periurbane all'interno dei paesi, delle città, quindi uno può dire, beh, ma il mio giardino all'interno della città non è una zona ben conservata, anzi è una zona molto antropizzata. In realtà si può dire che questi giardini sono delle isole verdi che possono aiutare come un tessuto connettivo la popolazione di ricci a sopravvivere. Perché? Dicevi tu, comunque sono potenzialmente in pericolo, o comunque in pericolo in diverse aree della loro distribuzione, e quindi aiutarli sicuramente fa bene alla specie. La cosa interessante è che possiamo con pochi accorgimenti invogliare i ricci ad arrivare nel nostro giardino senza fare chissà che cosa. Innanzitutto, non tagliare sempre l'erba a zero. Questo è un consiglio che mi sento di dare in generale per la biodiversità dei nostri giardini. Perlomeno se si vuole avere un giardino in ordine, tra virgolette, non fare il prato inglese, ma applicare lo sfalcio a rotazione, quindi tenere soprattutto lungo i margini, lungo i bordi delle aree con più vegetazione o con erba più alta, è un'indicazione, perché questo favorisce la biodiversità anche degli insetti e quindi il riccio ha da mangiare. La seconda cosa è creare degli angoli di disordine. Questi angoli di disordine a volte ci sono già, che possono essere delle legnate, oppure delle cataste di attrezzi, eccetera, però possono essere creati semplicemente mettendo un bancale con un mucchio di foglie sopra o della paglia, oppure si può addirittura mettere una casetta per ricci, ne vendono, sono particolari perché hanno il tetto che si può aprire, un ingresso laterale e all'interno c'è un corridoio e una stanza che viene riempita con la paglia e che permette al riccio di passare le ore diurne o comunque tutto l'inverno lì dentro. E questo fa già sì che il riccio possa arrivare proprio nei nostri giardini. A me è capitato un paio di anni fa, ho predisposto proprio un bancale in un angolo e dopo 2 mesi il riccio è arrivato e ha deciso di fermarsi, perché poi non è detto che non passino comunque. Però tra tutti i giardini dei dintorni, insomma, avevo deciso di fermarsi proprio nel mio perché avevo reso il giardino riccio friendly.
Il giardino riccio friendly mi piace. E in effetti questo è un po' l'argomento del quale parlerà anche la nostra prossima ospite, perché beh, è stato eletto animale dell'anno per Pro Natura Ticino, ma non solo. E quindi eleggere un animale come testimonial, Marco, secondo te può aiutare l'animale stesso? Perché se si diventa visibili ai più, poi si può avere, diciamo, più attenzione, e quindi l'attenzione che si rivolge al riccio, come noi oggi che ne stiamo parlando, proprio per il fatto che lui sia ambasciatore. E quindi quest'anno il riccio, altri anni sono stati altri animali, sempre animali naturalmente in difficoltà.
Sì, io trovo che questa iniziativa svizzera sia molto molto interessante perché ci sono delle evidenze degli studi scientifici pregressi, per esempio su alcune trasmissioni televisive in Gran Bretagna, che mostrano che più una specie ha esposizione, quindi più tempo viene fatta vedere all'interno del documentario e più aumentano le ricerche su quella specie online e le donazioni per la conservazione. Quindi eleggere l'animale dell'anno sicuramente può impattare in maniera positiva sulla conservazione di quell'animale, se non magari direttamente con dei fondi o delle donazioni, sicuramente con la parte di informazione e di divulgazione.
Grazie, grazie Marco. Beh, tra poco arriverà anche lei, l'abbiamo detto, la nostra prossima ospite, Serena Britos, e insieme a lei, ma rimani anche tu naturalmente, racconteremo ancora dell'importanza di divulgare informazioni corrette al grande pubblico, quindi divulgazione scientifica, ma non solo, anche entrare nelle classi o portare le classi all'esterno. L'aula nel bosco è, per esempio, qualcosa di meraviglioso per permettere ai bambini di interagire proprio con gli animali, con la natura. Prima della prossima canzone, e c'è Lucio Battisti, il mio canto libero, una notizia: purtroppo Enrica Bonaccorti è morta questa mattina all'età di 76 anni, e recentemente avevo proprio visto un video che riportava il suo grandissimo amore nei confronti degli animali, soprattutto nei confronti dei cani. Lei viveva con questa cagnolina che si chiama Nina, che aveva adottato al canile e che aveva trovato in una pozzanghera. Insomma, ancora una volta si vede quanto gli animali possano aiutare le persone anche nel momento della malattia. E quindi, triste notizia che beh, sicuramente farà parlare, e parleremo ancora di lei nelle prossime ore. Adesso, come detto, c'è Lucio Battisti, il mio canto libero. Diamo il benvenuto e un buongiorno a Serena Britos, benvenuta in studio.
Grazie mille, grazie per accogliermi.
Buongiorno, Pro Natura che ha scelto il riccio, l'abbiamo detto, animale dell'anno 2026, e con Marco Colombo, che è sempre collegato con noi, abbiamo anche detto, beh, si sceglie un animale, un simbolo per poter parlare delle sue problematiche, e il riccio ambasciatore. Il riccio in difficoltà come altri animali, il riccio che in questi momenti, in questi ultimi giorni, insomma, qualcuno ha già avuto la fortuna di vedere, incontrare nei propri giardini, si è risvegliato, quindi abbiamo detto, è tornato tra noi, parliamone, cogliamo ancora l'occasione per parlarne, Serena.
Bene, buongiorno a tutti, grazie. Effettivamente sì, appunto, riccio ambasciatore, come giustamente dici, ProNatura, che è la più grande, più antica associazione di protezione della natura in Svizzera, ogni anno sceglie un animale per poter mettere in evidenza alcune problematiche ambientali, ma anche giustamente alcune delle proposte, delle soluzioni. Il riccio è stato scelto proprio perché è un animale molto, molto amato, ma nello stesso tempo minacciato. È stato messo nella lista rossa ultimamente e in effetti è minacciato proprio perché mancano i paesaggi a lui, i paesaggi di cui ha bisogno, che vuol dire sono paesaggi variegati. Il riccio ha bisogno di luoghi per nascondersi, ha bisogno di luoghi per poter di interconnessioni, ma ha bisogno anche di luoghi aperti per poter cacciare.
E quindi il nostro ordine maniacale ci sono, allora io non faccio parte della categoria di quelli ordinati in generale proprio, però conosco persone che dedicano diverse ore a settimana alla pulizia del giardino e quindi tutto in ordine, tutto... No, e non va bene per il riccio.
Allora, non va bene, non solo non va bene per il riccio, prima dicevo cacciare il riccio è un insettivoro, dunque ho bisogno di tanti insetti, non va bene per il riccio, ma non va bene anche per tantissime altre specie. Dunque, il giardino ci si può dedicare tantissime ore, si possono avere anche degli angolini molto ordinati, però quello che è importante è avere tante strutture, vuol dire tante... C'è bisogno di tanto di tutto, perché? Perché ci sono per esempio i mucchi di rami, i mucchi di foglie, ma anche i muretti o l'erba alta, sono delle zone che creano, che accolgono vita, più c'è diversità di ambienti più ci saranno vite. E d'altronde è anche un andare un po', cioè c'è questa idea di questo ordine ed è vero che un po' cambiare questo paradigma ed avere dei giardini che sono più vivi, anche un po' più disordinati ma colorati, è sano sia per la natura che anche per noi umani, sono delle vere e proprie oasi di bellezza anche per noi.
Non è casino, è ordine,
è vita.
Ordine naturale.
Esatto.
Allora, prima di ascoltare la prossima canzone e di fare vedere anche qualche fotografia di Marco, perché le abbiamo e sarebbe un peccato non vederle, visto che siamo anche in televisione. Chiaro, chi ci ascolta per radio non avrà questa fortuna, ma tutti possono avere la fortuna di portarsi a casa uno di questi autocollanti in cui proprio l'immagine è quella del riccio. Avete anche preparato dei volantini, qualcosa di cartaceo, ci sono anche gli autocollanti, quindi ProNatura è anche promotrice di quella che è l'informazione su carta che si può portare in giro, si può trovare nelle scuole.
Esatto, abbiamo una proposta didattica per le scuole, abbiamo delle riviste, abbiamo questi sticker, abbiamo fatto anche una maglietta quest'anno visto che abbiamo un ambasciatore così bello e così amato e promuoviamo sia appunto le nostre informazioni che anche delle attività. Abbiamo tutta una serie di attività spinose quest'anno legate al riccio.
Spinose!
Sì, e abbiamo anche una bella proposta per i giardini naturali. Quest'anno abbiamo lanciato il 2 marzo un grande progetto nazionale che si chiama Bonjour Nature e che invita tutte e tutti a creare giardini naturali. Con questo progetto offriamo delle consulenze, dunque le persone si possono iscrivere e c'è qualcuno di noi che va e offre delle consulenze per creare, implementare o migliorare un giardino naturale e poi c'è anche una tappa di certificazione per chi desidera. Dunque possono veramente partecipare tutte e tutti, chi non ha un giardino può promuoverlo all'interno dei propri comuni proprio per riportare la vita anche nelle zone urbane.
Bellissimo, io mi candido.
Ma volentieri.
Ma se basta iscriversi
sul nostro sito di ProNatura a Bonjour Nature.
Benissimo, noi ci ascoltiamo una canzone e poi vediamo che cosa è riuscito a fotografare Marco Colombo, lui che è un mago, della fotografia, mago forse è troppo poco, però insomma bravo, quindi vediamo perché fotografare il riccio, è tosta, farlo insomma dando un senso alla fotografia è ancora più tosta. C'è George Michael e poi si continua a parlare di ricci. Collegato con noi c'è sempre Marco Colombo, naturalista, divulgatore scientifico, ma fotografo per insomma, da tantissimi anni, con anche, insomma, qualche importante riconoscimento ottenuto. E allora, a video, io ho messo una delle tue foto, Marco. Trattasi naturalmente di un riccio, perché è l'animale dell'anno 2026, ma non solo, perché è il tema della puntata che di oggi. Abbiamo scelto di parlare proprio del riccio, perché si sta risvegliando dall'ibernazione, sta tornando visibile, e quindi sei riuscito a fotografarlo con il muso ben visibile, cosa che quando si fa su a pallottolina non si vede più neanche il muso.
Sì, in realtà non ho tantissime foto di riccio, nonostante sia una specie, insomma, abbastanza diffusa, perché è difficile fotografare dei comportamenti essendo un animale prettamente notturno. In questo caso, molto molto banalmente, è un animale che ho salvato spostandolo dal centro della strada e si è appallottolato. Gli ho fatto una foto del muso, per poi ovviamente guardarlo mentre se ne andava via. Era sera in questo caso, insomma, quindi non ci sono state lunghe attese, osservazioni e così via. Semplicemente ho messo in salvo un animale, come spesso mi capita di fare purtroppo quando andiamo in giro in mezzo alla strada. Si possono trovare rospira, mandre, ricci e così via, allora in sicurezza si cerca di spostarli.
Ecco, andiamo su un'altra fotografia. Qui si vede che è notte, quindi scattata in notturna, almeno correggimi se sbaglio, insomma, però ce l'hai proprio frontale.
Sì, esatto, in questo caso lui stava cercando da mangiare e era sempre a bordo strada, anche in questo caso, e qui mi aveva colpito un po', vedi che sembra che abbia un po' la cresta, che si è pettinato in maniera un po' strana, perché un po' la posizione, un po' l'obiettivo utilizzato distorce un pochino. E quindi sembrava che abbia questo ciuffo di spine ricurvo davanti, ma in realtà è un effetto della prospettiva.
L'ultima fotografia, questa, Marco, è giorno. Qui si vede che è giorno. Non riesco bene a calcolare le dimensioni del riccio, in realtà, io.
Sì, questo era un adulto. Non è propriamente giorno, cioè c'è luce sera. Questa è stata una situazione interessante, perché io ero appostato per fotografare i cervi, quindi ero fermo, seduto con la macchina sul cavalletto e stavo guardando con il binocolo, e ho sentito dei rumori dietro di me, e c'erano due ricci che amoreggiavano, quindi si stavano praticamente corteggiando, si seguivano, uno appoggiava il muso sull'altro, eccetera. E quindi io mi sono sdraiato per terra, sono riuscito a fotografarne solo uno, perché l'altro era in mezzo alla vegetazione un po' più fitta e quindi non si vedeva, nonostante fosse abbastanza vicino. E insomma, poi dopo 20 minuti neanche è diventato buio. Ci sono ovviamente delle situazioni in cui si possono comunque vedere con la luce e stanno bene. Come dicevamo all'inizio, se invece si trova un riccio a metà giornata col sole a picco, eccetera, in quel caso probabilmente ci può essere qualcosa che non va, e quindi è necessario comunque, per scrupolo, contattare il centro recupero per avere delle indicazioni.
Beh, tu hai mandato anche dei video che in questo momento non riusciamo a vedere, ma che ci permettono di parlare di quelli che sono i corridoi creati proprio dal riccio. È vero che è un animale che, se prende un'abitudine, poi la segue. Ovvero, abitudine vuol dire proprio questo, cioè lo faccio una volta, lo faccio due, lo faccio tre. Se inizia a prendere quella sana abitudine di prendere quella strada, di percorrere quella strada, va avanti così, e quindi si possono anche riconoscere i suoi corridoi.
Sì, sì, quando arriva magari in un'area di foraggiamento dove deve mangiare, poi si muove seguendo il proprio olfatto per cercare i lombrichi, per cercare le chiocciole o gli insetti, però tendenzialmente quando sono in spostamento fanno sempre gli stessi percorsi, tant'è che all'interno del proprio giardino è possibile individuare la presenza del riccio, perché magari cammina lungo il muro, lungo il bordo della recinzione, eccetera, e quindi l'erba è un pochino più schiacciata e si vede ovviamente che c'è il passaggio di un animale di dimensioni compatibili con un riccio, quindi non un tasso o qualcosa di più grande, che per abitudine fa così. Oppure se il nostro giardino confina con un'altra area verde o con un altro giardino, semplicemente, molto spesso lui passa sotto la recinzione, per questo che è bene non avere recinzioni interrate, ma lasciare un pochino di spazio, e passa sempre nello stesso punto, perché una volta che ha scavato appena appena per riuscire a a passare dall'altra parte, insomma, quello è il posto più comodo e quindi non ha senso ogni volta passare in un punto diverso. Quindi questi sono degli indizi che noi possiamo guardare per capire se il riccio passa nel nostro giardino, addirittura poi va a dormire sotto il bancale, sotto la catasta di foglie, di rami e così via, o addirittura poi nella casetta che dicevamo all'inizio.
Allora, coinvolgo anche Serena Britos perché sono arrivati diversi messaggi. Uno dice: ho tre gatti in casa, quindi anche in giardino, è per questo che nel mio giardino disordinato non arrivano i ricci? Serena, vuoi rispondere tu?
Difficile esprimersi, nel senso che dipende un po' anche dove sia il giardino. Questo non vuol dire che non bisogna lasciare il giardino naturale, come ho detto prima, va bene sia per il riccio che per tutti gli altri. A questo proposito mi riallaccio proprio a un progetto che noi stiamo facendo di scienza partecipata in cui invitiamo tutti a segnalare i ricci. Dunque, proprio per capire dove sono distribuiti all'interno del territorio, per insomma conoscere per poi meglio proteggere. E questo ci dà delle indicazioni, insomma, è importante appunto le persone che chiamano, diciamo noi non abbiamo ricci oppure noi ce l'abbiamo. Ogni segnalazione è veramente preziosa, soprattutto adesso anche che si svegliano, e questo è un progetto riccio. Abbiamo già tanti dati sui centri urbani, invece nelle periferie mancano ancora dei dati, per cui è importante sapere dove sono questi giardini per poi capire proprio perché non perché c'è o non c'è la presenza del riccio. Per cui ci sono posti che sono accoglienti, però non c'è perché magari ci sono troppi ostacoli o ci sono altre problematiche, non ci sono delle siepi, non ci sono degli ambienti collegati ed è importante per noi, in questo momento stiamo facendo questo proprio per capire dove sono, come si muovono. E poi trovare anche come aiutarli.
Allora, il messaggio di Elena fa per voi, perché lei dice: buongiorno, parlate del riccio. Fino all'anno scorso ne arrivavano circa 15, con passione gli davo da mangiare e l'acqua e gli ho comprato anche le cassette apposta, ma poi purtroppo con l'arrivo del tasso che rovina il giardino mi sono informata, li mangia e quindi non arrivano più a malincuore. Lei dice: abito a Cugnasco in pianura.
Effettivamente sì, il riccio non ha tantissimi amici, nemici naturali, cioè tanti nemici, diciamo, noi siamo i
Umani.
primi umani e gli ostacoli, però effettivamente il tasso è uno di quegli animali che riesce a anche toglierlo dal suo modo, dalla sua protezione di pallottola ed è un suo predatore naturale.
E quindi ecco spiegato il motivo. Tante problematiche legate all'essere umano, poche rispetto appunto ai grandi predatori che se lo pappano. Però noi possiamo fare qualcosa, al di là del giardino tenuto in una maniera più naturale, possiamo veramente concretamente aiutarli, Serena.
Sì, allora diciamo che il giardino è il punto principale perché, come dicevamo prima, il loro habitat naturale, dunque le campagne, sono sempre più minacciate, dunque l'ambiente è sempre più frammentato e il giardino è un importante ambiente che noi chiamiamo sostitutivo, dunque dove lui veramente trova casa. Dunque aumentare questa rete di giardini è fondamentale e come ho appena detto, rete. Dunque, non bastano solo i giardini, ma devono essere collegati tra di loro. È un animale che si sposta, che ama spostarsi, che ha questa necessità come tanti altri. Dunque, io, per esempio, faccio sempre l'elogio delle siepi. Le siepi sono una vera e propria strada di collegamento per lui e tantissimi altri animali e permettono a lui di potersi spostare in sicurezza e anche nutrendosi da un posto all'altro. Possiamo stare attenti, come diceva prima Marco, a lasciare passare dei passaggi, dunque non mettere le ramine o le recinzioni fino a fondo, anche dei piccoli buchini grandi come un pugno bastano per lui per passare, evitare di riempirli, di rendergli ancora più difficile la vita con tanti ostacoli, dunque anche buchi troppo grandi e lasciare degli spazi in cui lui si può rifugiare, dunque dei famosi mucchi di foglie, non togliere tutte le foglie in inverno, i rami, lasciare dei luoghi in cui lui può rifugiarsi. Un'altra cosa importante sono il taglio erba, dunque evitare le ore in cui lui si muove per tagliare l'erba ed evitare i famosi robottini che sono letali per il riccio.
Eh beh, hai già elencato delle cose che sono toste, perché...
Evitarli perlomeno nelle ore in cui lui si muove, ecco, limitarli.
Questo si deve assolutamente fare, come sono tante le indicazioni anche nei confronti delle api, ma avremo modo di parlarne. In questo momento invece andiamo con la mente, ma anche con la musica, a Sanremo, perché lui è il vincitore di Sanremo 2026. Noi ce l'ascoltiamo, Sal Da Vinci con Per Sempre Sì. Per sempre sì, Sal Da Vinci, un per sempre anche quello che lega pro natura naturalmente agli animali. Serena Britos, diamo tutti i collegamenti possibili e immaginabili per arrivare a tutte le informazioni sul riccio e non solo.
Allora, molto facile, la nostra pagina principale di Pronatura Ticino, pronatura-ti.ch, e nella pagina principale si vede subito il nostro ambasciatore dell'anno, il riccio, e anche il grandissimo progetto di Bonjour Nature, in cui ci si può iscrivere per le consulenze gratuite. E poi abbiamo anche una pagina che è dedicata a tutti i docenti, gli educatori, che è pronatura-ti.ch/scoprire-il-riccio, con dei dossier didattici proprio sul nostro animale dell'anno. E poi c'è anche la nostra agenda, in cui ci sono tutti i nostri, come dicevo prima, il programma pungente. Ci sono attività per i bambini, per i grandi, durante il Festival della Natura, ci sono dei campi in tema riccio, ci sono dei corsi per creare i giardini naturali con i nostri esperti. Dunque abbiamo un sabato al museo, tantissime attività sul riccio e anche un'attività in cui si va proprio in visita al centro ricci, per cui chi più ne ha più ne metta. C'è il nostro sticker, c'è la maglietta, c'è tutto sul riccio. Quest'anno il nostro ambasciatore va alla grande e speriamo vi invitiamo per veramente aiutarvi a creare tantissimi luoghi accoglienti per il riccio e per la vita in generale.
Grazie Serena Britos, Pronatura Ticino, resta con noi perché devi dare il testimone al prossimo ospite che entrerà. Ringrazio anche Marco Colombo e ti chiedo, Marco, se in 25 secondi riesci a dirci come mai spesso i ricci sono pieni di zecche.
Perché loro non riescono a togliersi i parassiti all'interno delle spine, soprattutto sulla parte della groppa, della schiena, no? E quindi può capitare che abbiano un'infestazione. Non tutti gli animali in realtà, quindi vorrei rassicurare chi li ha in giardino, eccetera, non è che tutti siano pieni di zecche. Più l'animale è debilitato, più ne è solito. Quindi se trovate un riccio che ha tante zecche, vuol dire che comunque è possibile sia necessario recuperarlo per una cura al centro recupero, altrimenti no.
Grazie anche a te Marco Colombo per essere stato con noi, nostro ospite oggi, lo ricordo, fotografo, naturalista e divulgatore scientifico. Alla prossima, Marco.
Ciao, grazie e grazie anche a Serena.